La storia è importante. Stamattina io e Davide non ci siamo messi d'accordo, ma abbiamo aperto praticamente nello stesso modo. Questa è la domanda proprio che vorrei farvi oggi. A cosa ci serve comprendere la storia? Sappiamo che il mondo intorno a noi, che conosciamo, è frutto di tanta storia. Ci sono state, stamattina abbiamo parlato del Medioevo, ma ci sono state scoperte scientifiche e tecnologiche che hanno portato il mondo ad essere quello che vediamo oggi. Ci sono stati nel corso del tempo tante guerre che hanno fatto la storia, che hanno in qualche modo modificato anche gli usi e i costumi di intere popolazioni. Ci sono stati anche dei personaggi che hanno contribuito a fare la storia, come figure politiche, imperatori, dei re, dei regni, eccetera, eccetera. E quando ero ragazzo andavo a scuola elementari, il mio maestro aveva un brutto vizio. Non era un brutto vizio, ma lui, per toglierci dalla strada, a quei tempi dove vivevo io, crescevi in mezzo alla strada, lui ti riempiva di ricerche da fare ed eri costretto ad andare in biblioteca, perché tanti come me non avevano le enciclopedie. E lui ci dava delle ricerche, passavamo questi pomeriggi interi a studiare nomi come Magellano, Cristoforo Colombo, Marco Polo, eccetera, eccetera. Studiavamo le imprese eroiche di altri personaggi come Garibaldi, non so se vi ricordate la spedizione dei Mille di Garibaldi. Lui con solo mille uomini parte da Quarto in Liguria, va a Marsala via mare e inizia a sconfiggere delle truppe dell'esercito borbone che tenevano il regno delle Due Sicilie, e inizia a risalire con questi mille uomini, fa un'impresa impossibile da realizzarsi. Perciò, per rispondere alla nostra domanda se la storia è importante, la risposta naturalmente è sì. Qualcuno dice che la storia ci serve per comprendere il presente, capire chi siamo e progettare il nostro futuro. Ora, se da un punto di vista umano la storia è importante, da un punto di vista spirituale è importante conoscere la storia? E rispondo subito: certo che la storia è importante, anzi lo è molto di più, altrimenti non avrebbe senso capire del perché oggi siamo qui. Non so se avete letto la locandina, Davide ha anticipato prima, oggi vedremo l'origine e l'autenticità del cristianesimo. Inizieremo a studiare il libro degli Atti degli Apostoli, un libro che ci racconta le origini del cristianesimo, e guarderemo alcuni credenti che hanno fatto la storia. Hanno fatto la storia del primo secolo della Chiesa, e vedremo che se la storia è importante per quanto riguarda la vita umana, per capire il nostro presente e progettare il futuro, da un punto di vista spirituale lo è molto di più, perché guardare il nostro futuro solo da un punto di vista umano non ha senso, o meglio, non c'è nessuna speranza per il domani. Sì, il mondo ha fatto continue scoperte, forse ci saranno altre scoperte, ma quale futuro attende questo mondo? Quale futuro attende gli uomini? Gli uomini lo lasceranno, moriremo tutti. Nessuno resterà in questo mondo. Gli uomini muoiono e continuano a morire. Invece, da un punto di vista spirituale, studiare le origini del cristiano ci serve per capire meglio chi siamo, per attaccarci ancora di più alla parola di Dio, per vivere il nostro presente nonostante le difficoltà con più gioia, una gioia cristiana sapendo che non siamo soli, e per affrontare il nostro futuro con piena speranza, puntando gli occhi alla meta, al cielo. Ed oggi faremo solo un'introduzione di questo libro, un libro abbastanza lungo, mi sembra che sia il secondo libro più lungo del Nuovo Testamento dopo il Vangelo di Luca, composto da 28 capitoli ed è un'introduzione, come vedremo, obbligatoria e soprattutto necessaria, perché tanti pensano che gli Atti degli Apostoli sia il libro più facile della Bibbia. Qualcuno potrebbe pensare: che c'è di così difficile? Mica stiamo parlando di Apocalisse. Ma come vedremo, questo libro è tutt'altro che facile. È il libro che maggiormente ha spaccato negli ultimi due secoli il cristianesimo, il mondo evangelico, a causa di errate interpretazioni. Ed è un libro che personalmente ho avuto il privilegio e la benedizione di studiare in maniera approfondita all'Accademia. Ho fatto una classe di una settimana quasi intera e poi un'altra settimana di registrazioni ed ho aspettato di completare Galati prima di iniziare questo libro e sinceramente ho aspettato ancora, perché è un libro molto impegnativo, non basta aver ascoltato, ma è molto impegnativo trasmettere la profondità di questo libro. Ma credo che come Chiesa Biblica di Fiemme, che sta rinascendo, dobbiamo conoscere bene perché questo libro, perché ci darà delle convinzioni dottrinali utili a contrastare le false dottrine. E dall'altra parte ci mostrerà l'autenticità del cristianesimo, anche per contrastare possibili accuse dai non credenti, perché qualcuno potrebbe attaccarci e dire: chi ha inventato il cristianesimo? Avete mai sentito accuse di questo tipo? Da dove nasce il cristianesimo? Come facciamo a capire che il cristianesimo è vero? Qualche anno fa avevo letto su internet che il cristianesimo non esiste, ma è un'invenzione di un certo Paolo. Paolo si è inventato una visione per creare il cristianesimo, quindi le accuse ci sono. Un'altra accusa potrebbe essere: perché ci sono pochi ebrei nel cristianesimo? Perché se loro erano il popolo scelto da Dio? Ed oggi avremo le risposte a quasi tutte queste domande, che saranno riconfermate man mano che scaveremo sempre di più su questo libro e scopriremo che il cristianesimo è autentico e l'inventore del cristianesimo non è Paolo, ma è Dio stesso nell'intera Trinità. Ora, iniziando a considerare il titolo del libro, cosa ci suggerisce gli Atti? Gli Atti ci suggerisce le grandi imprese degli Apostoli, giusto? Come le grandi imprese degli uomini che abbiamo visto prima, come Garibaldi. Così per gli Atti le imprese di questi pilastri della storia della Chiesa. Ora credo che tutti noi almeno una volta abbiamo letto questo libro, ma nel libro non sono elencate le imprese eroiche di tutti gli apostoli, ma solo di alcuni di loro. Quasi mezzo libro è improntato su Pietro e l'altra metà del libro ci parla di Paolo. Che fine hanno fatto gli altri apostoli? Perciò forse il libro si doveva chiamare Gli Atti di alcuni apostoli, per essere precisi. Ma anche questo titolo, come vedremo, è sbagliato. Il titolo esatto del libro dovrebbe essere Gli Atti dello Spirito Santo, le grandi imprese dello Spirito Santo nel primo secolo per mezzo di alcuni apostoli. Ma forse questo titolo, un titolo così, favoriva molto il pensiero dei carismatici. Ma prima di proseguire vorrei solo leggere con voi i primi 11 versetti del capitolo 1 di Atti. Vedremo meglio i primi due versetti, ma leggiamo tutta l'introduzione di questo testo. Atti 1, versetti 1-11. E dice così: nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo. dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, al quale anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare via. Come accennato prima, Atti probabilmente è il libro più difficile del Nuovo Testamento da interpretare, perché è vero che Apocalisse è un libro difficile, penso che siamo tutti d'accordo, ma almeno le persone stanno bene attente a fare delle congetture sbagliate su Apocalisse. E negli ultimi 100 anni Atti è stato interpretato in vari modi, errando nell'interpretazione. E quando si sbaglia l'interpretazione si fanno danni. Ora, anche se è stato sbagliato l'intento dell'autore, alcuni insegnamenti che si sentono nelle chiese oggi sane sono buoni. Ad esempio, alcuni usano Atti per fare evangelizzazione, e anche se l'evangelizzazione non era l'intento dell'autore, come vedremo, applicare Atti per fare un'evangelizzazione efficace va bene. È un libro che si può applicare anche per cercare idee per fondare nuove chiese. Atti può dare alcuni insegnamenti per comprendere la conduzione della chiesa, le guide di una chiesa locale, e nel libro di Atti abbiamo anche un modello per comprendere le interazioni che ci devono essere fra le varie chiese, le chiese locali. Ma il libro di Atti è stato e viene usato soprattutto per sostenere teorie completamente sbagliate. Infatti, ho accennato prima, il movimento contemporaneo carismatico trova molte delle sue idee e teorie nel libro degli Atti per sostenere il suo movimento. Il libro degli Atti viene usato per sostenere che i veri credenti debbano per forza parlare in lingue. Il libro degli Atti viene addirittura usato per sostenere che l'evangelizzazione oggi deve essere guidata, deve avere in essa la presenza di miracoli, di visioni e segni. Viene presa dal libro degli Atti anche l'idea che le persone possono essere resuscitate dai morti. Il libro degli Atti viene usato per sostenere che c'è bisogno del battesimo dello Spirito Santo dopo la conversione per convalidare la salvezza. Altri addirittura dicono che il motivo per cui tante chiese moderne falliscono è perché queste chiese non hanno apostoli oggi e guide unte dallo Spirito Santo, e così si scelgono e chiamano degli uomini apostoli per portare avanti la storia di Atti. 50 anni fa uno studioso descrisse il libro degli Atti come il fulcro della tempesta, proprio il punto della tempesta nella Bibbia, e 50 anni più avanti questo è ancora vero, perché in Atti troviamo la svolta. Il libro di Atti è l'unico che motiva del perché nella Chiesa ci sono più credenti, diciamo, provenienti dai gentili che dai giudei. Il libro di Atti fa da ponte tra Vangeli e tutto l'Antico Testamento con le epistole, perché senza Atti non potremmo capire il senso delle epistole. Le epistole non avrebbero senso conoscendo solo i Vangeli. E così non c'è nessun altro libro, forse più valido nel Nuovo Testamento per i credenti, che meriti la nostra dedizione, che sia il libro di Atti. Perciò vediamo quale approccio dobbiamo iniziare a avere per studiare questo libro, come entriamo, come mettiamo le mani in questo libro così importante. Partiamo brevemente parlando del fattore tempo. Quando è stato scritto il libro e quali anni comprende questo racconto? Abbiamo accennato che si tratta del primo secolo della Chiesa. Il libro di Atti copre un periodo della storia del cristianesimo che va dall'anno 30 circa dopo Cristo, dopo la risurrezione e la successiva ascesa di Gesù in cielo, fino all'anno 60-61, al capitolo 28, dove c'è la prima prigionia di Paolo a Roma. Si pensa che sia stato scritto tra il 61 e il 63, perché nel libro non si parla della morte di Paolo, che è avvenuta nell'anno 60, tra il 64 e il 67, e non si parla neanche della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 dopo Cristo. Nel libro degli Atti c'è un capitolo chiave che ci farà comprendere meglio la cronologia di questi avvenimenti, e questo è il capitolo 18, perché al capitolo 18 Paolo si trova a Corinto e ci sono due credenti molto noti, Aquila e Priscilla. Ci ricordiamo chi sono? Aquila e Priscilla, questi credenti erano stati mandati via da Roma per un editto dell'imperatore Claudio che mandava via tutti i giudei, e questo editto fu emanato nel 49 dopo Cristo. Perciò sappiamo che in quegli anni Paolo, subito dopo il 49, era a Corinto, e possiamo capire anche in che anni si trova il capitolo 17 o il 19, e quindi capire anche come arrivare a certe date. E conoscere la cronologia del tempo è molto importante per capire quando furono scritte le epistole, che senso avevano queste epistole. Ad esempio, proprio quando Paolo è a Corinto, Paolo è stato un anno e mezzo a Corinto, lui scrive le due lettere alla chiesa dei Tessalonicesi, e la maggior parte di tutte le epistole è stata scritta in questi 30 anni, tranne le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito. Tutto il resto delle lettere paoline ricoprono questi 30 anni. Perciò pensiamo quanto è importante riuscire a capire di quali anni stiamo parlando. Pensiamo inoltre all'importanza di capire meglio cosa accaddero in questi 30 anni. 30 anni, per paragonarli ai nostri giorni, 30 anni fa non c'erano le videochiamate. Quante cose sono cambiate in 30 anni? 30 anni o forse 25 anni fa questa chiesa era diversa, c'erano più o meno persone. Ma non possiamo minimamente paragonare i 30 anni di cui stiamo parlando qui, la chiesa primitiva, con i 30 anni della chiesa di oggi, 30 anni magari della chiesa mondiale o della chiesa italiana, perché in questi 30 anni ci fu un'esplosione unico del Vangelo, uno tsunami del Vangelo che si è sparso su un territorio grandissimo, le chiese si svilupparono dappertutto. Inoltre cambiarono tanti usi e costumi. Il libro inizia che gli apostoli predicavano il Vangelo nelle sinagoghe ai giudei. I credenti all'inizio di Atti partecipavano alle preghiere nel Tempio, nelle varie ore, come era la tradizione giudaica. Anche gli apostoli andavano nelle varie ore a pregare, perché questo era ciò che sapevano fare. Ma poi anche qui c'è un cambio, piano piano si abbandona sempre di più la religione giudaica ed emerge sempre di più quella cristiana. Anche i cristiani provenienti dai giudei cambiano le loro abitudini, iniziano ad abbandonare sempre di più i precetti della legge. Al capitolo 5 c'è la questione se i credenti gentili devono essere circoncisi o no. C'è quindi molto cambiamento in questi 30 anni e non solo noi oggi, ma anche il lettore originale del testo doveva essere sbalordito da tutti questi cambiamenti. Perciò la cronologia vedremo che sarà molto importante per chi doveva ascoltare questo messaggio. Ma il libro di Atti non si dimostra importante solo da un punto di vista cronologico, ma soprattutto da un punto di vista geografico. Non c'è nessun altro libro nella Bibbia con tutte le città che vengono menzionate in questo libro. Si parte parlando di Gerusalemme, poi Samaria, ma poi ci sono i nomi di tantissimi luoghi come Antiochia, ci sono due Antiochia, una vicino a Tarso e l'altra a Psidia, vicino nella zona di Psidia. Ci sono le città di Filippi, Tessalonica, Berea, Acaia, Atene, Iconio, eccetera, eccetera. Perché per l'autore è così importante menzionare dettagliatamente questi luoghi? Di solito la maggior parte delle nostre Bibbie in fondo hanno delle cartine. E le cartine maggiormente ci parlano dei viaggi missionari di Paolo. Per cui questi luoghi hanno un'importanza fondamentale. Tutti i luoghi in maniera dettagliata ci mostrano da dove è partito il cristianesimo fino ad arrivare alla fine di questi 30 anni a Roma, dove si trovava Paolo. Nel terzo viaggio missionario Paolo passò molto tempo a Efeso, dall'altra parte di Corinto, e poi tornò a Gerusalemme e fu arrestato. E in Atti 28 lo vediamo nell'isola di Malta, poi attraversò la Sicilia, poi a sud dell'Italia, dove inizia a risalire e arriva a Roma, dove si conclude il libro. E tutti questi luoghi avevano un motivo importantissimo per il lettore originale, non sono lì a caso. Ora, continuando questa panoramica, abbiamo brevemente considerato l'importanza del quando e del dove, del tempo e dei luoghi che vengono narrati nel libro in maniera molto superficiale. Adesso entriamo a considerare la cosa più importante, e questa ci porterà per tutto lo studio, per tutto il tempo insieme fino alla fine, a considerare il perché. Perché è stato scritto questo libro? Ve lo siete mai chiesto? Qual è lo scopo di Atti? È stato scritto per noi? Oggi? Direttamente? Oppure è stato scritto per qualcun altro? E dobbiamo farci ancora un'altra domanda. Da chi è stato scritto? Per rispondere voglio rivedere i due versetti del testo che abbiamo letto, i primi due versetti di Atti 1. Che dice: nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Chi è l'autore di Atti? Da quello che abbiamo letto non c'è scritto, non possiamo saperlo. L'autore è anonimo, non c'è nessun versetto in tutto il testo che ci dice chi è l'autore di questo libro, ma la maggior parte della cristianità, almeno qui non ci sono dubbi, è convinta che sia stato Luca l'autore del Vangelo di Luca. L'autore si presenta al versetto 1 parlando in prima persona e dice: nel mio primo libro. Quindi questo è il secondo libro dello stesso autore, stiamo parlando proprio di Luca, l'autore del Vangelo, e non voglio perdere tanto tempo a dimostrare che Luca è l'autore di Atti. Quello che ci tengo a sottolineare brevemente è capire chi è Luca. Chi è Luca? Chi è questo uomo che ha scritto sia il Vangelo che Atti? Luca quasi sicuramente aveva un nome greco, ed era un credente che era molto vicino a Paolo. Colossesi 4,14 ci dice che Luca era anche un medico. Infatti Paolo dice: vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Inoltre, sempre in Colossesi 4, il versetto 11 ci fa comprendere che Luca non era circonciso. E poi sappiamo che in Atti 1,19 Luca non viene identificato con quelli che abitavano a Gerusalemme. Per cui Luca è un medico e come medico è una persona molto istruita. Luca era un credente proveniente sicuramente dai gentili ed inoltre la cosa più importante sapere di Luca è che fu compagno durante i suoi viaggi missionari. Se possiamo andare brevemente in Atti 16. Se possiamo andare in Atti 16. Dal capitolo 16 fino alla fine l'autore non parla più in prima persona o in terza persona singolare, ma usa il noi. Ad esempio, Atti 16:10 dice: appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Perciò salpando da Troas, puntammo dritto su Somatracia, il giorno seguente su Neapolis e di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana. 77 volte da qui in poi l'autore usa il noi. Luca non è un apostolo, ma ha vissuto tanto tempo faccia a faccia con Paolo. Luca ha lavorato con Paolo a Filippi, lui va a Gerusalemme con Paolo. Luca ha annunciato il Vangelo insieme a Paolo quando viene arrestato insieme a Paolo, e Luca era con Paolo a Roma fino alla fine di questo libro. E tutte queste informazioni sono importanti, non ve le sto dicendo a caso. Ora, riguardando i versetti 1 e 2 di Atti, Luca ci fa comprendere che sta continuando a parlare di quando aveva già scritto precedentemente. Luca inizia con un riepilogo che fa riferimento al suo Vangelo. Lui si sta ricollegando alla fine del Vangelo di Luca. C'è una specie di collegamento con Luca 24, proprio la fine del Vangelo di Luca, e sta parlando della vita di Gesù fino alla sua ascensione. Tra la resurrezione e l'ascensione, Gesù dà dei comandamenti ai suoi discepoli, come dice la fine del versetto 2, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. E quelle istruzioni, quei comandamenti, si trovano in Luca 24. Se possiamo andare anche in Luca 24 brevemente, leggeremo i versetti 46-49. Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Gesù, prima di partire, diede delle istruzioni agli apostoli. Essenzialmente i suoi ordini erano che i suoi apostoli dovevano prendere il messaggio della morte e resurrezione, il ravvedimento per il perdono dei peccati doveva essere portato a tutte le nazioni, a tutte le genti, partendo da Gerusalemme. E il motivo per cui Gesù diede a loro questo mandato erano perché loro erano stati i testimoni, ma non dovevano farlo prima di aver ricevuto lo Spirito Santo. E parleremo della testimonianza apostolica la prossima volta, perché quello che ci tenevo a iniziare a vedere insieme a voi è che il libro di Atti è strettamente collegato al Vangelo di Luca. Luca aveva scritto in origine due pergamene. Uno era il suo Vangelo e l'altro era il libro di Atti, e tra i due libri ci sono 3 o 4 anni di distanza di tempo. Luca non aveva dato nessun titolo a questo libro, non disse: questo libro si chiama gli Atti degli Apostoli, ma era semplicemente il suo secondo e ultimo libro. Giusto una parentesi, perché ho enfatizzato il suo ultimo libro? perché alcuni hanno sostenuto, visto il linguaggio che usa il libro, usato nel libro, che il linguaggio di Luca era un linguaggio tipico al linguaggio greco per un uditorio molto elevato. L'accusa è che sia questo libro che il Vangelo sono un'opera soltanto letteraria di Luca. A quei tempi i poeti o gli scrittori nel mondo greco usavano inventarsi dei nomi per dedicare i loro romanzi, le loro poesie, le loro opere letterarie. E l'accusa ancora è che Teofilo era un nome greco che aveva un significato solo simbolico. Infatti Teofilo significa amato da Dio o amante di Dio, un nome composto Teo, Filos. E quindi magari Luca cercava solo, diciamo, popolarità per scrivere un'opera solo letteraria e ci fosse magari l'intenzione dell'autore di preparare un terzo volume che poi non sarà stato fatto. E queste accuse esistono e sono reali, non sono accuse inventate. Ma il terzo volume non c'è perché Teofilo era una persona concreta, una persona reale oltre ad avere il suo nome un significato simbolico, e non c'è un terzo volume perché quello che Luca voleva comunicare a Teofilo era completo. Andando avanti in questo approfondimento, per comprendere lo scopo del libro di Atti, del perché Luca ha scritto a Teofilo, un'altra cosa che dobbiamo fare è chiederci che cosa doveva significare questo libro per Teofilo. Questa sarà la domanda che ci dobbiamo sempre porre in ogni capitolo di Atti che vedremo. Cosa significava questo per Teofilo? Cosa avrebbe dovuto capire Teofilo, ad esempio, dalla Pentecoste, o dalla morte di Anania e Safira, o dai viaggi missionari di Paolo? Da tutta quella cronologia, da quella geografia così dettagliata, come ho accennato, non è lì a caso, ma doveva avere una forte importanza per Teofilo. Questo sarà l'esercizio che faremo per non sbagliare l'applicazione del libro, perché il libro non è stato scritto alla Chiesa, il libro è stato direttamente, come sostiene qualcuno, il libro è stato indirizzato a questa persona, a Teofilo. E nessun libro della Bibbia può significare qualcosa oggi che non ha significato nulla ai destinatari originali. Nessun lettore può determinare il significato di un passo sulla base della sua esperienza, sulla sua intuizione, sui suoi sentimenti, come qualcuno fa. Non possiamo dire secondo me qui significa questo, ma dobbiamo dirlo secondo quello che c'è scritto nella parola. E nessuno potrebbe mai dire, ancora come fa qualcuno, diciamo carismatico, ah, lo Spirito mi ha parlato, lo Spirito mi ha dato l'interpretazione del passo che ho letto. Non è così che funziona, perché secondo la Bibbia la funzione dello Spirito è quella di illuminare le nostre menti sullo studio originale della parola per gli uditori originali. L'opera dello Spirito Santo nella nostra mente è la chiave che ci permette di comprendere la parola, ma lo Spirito non agisce senza di noi, ma usa il nostro sforzo di studiare. Lo Spirito Santo non illuminerà mai una mente vuota di contenuto, ma può illuminare solo se ci applichiamo duramente a studiare la parola di Dio. Cito le parole di Paolo a Timoteo, secondo Timoteo 2,15, lui disse a Timoteo che doveva sforzarsi nello studio della parola, quindi non farlo alla leggera, ma c'era bisogno di impegno. Perché sforzarsi se lo Spirito fa tutto da solo? Non avrebbe senso. Ora, proprio con le parole di Paolo a Timoteo di sforzarsi allo studio della parola, vi chiedo di sforzarvi nel prestare la massima attenzione. So che alcune informazioni possono sembrare noiose e tutte queste informazioni, capisco, sono tante, ma sono necessarie, perché se non comprendiamo oggi lo scopo di Atti, sbaglieremo tutte le applicazioni poi che avremo in questo libro. Perciò, andando avanti in questa panoramica, vogliamo ancora capire chi è questo Teofilo. In tutta la Bibbia ci sono solo due versetti che parlano di lui, uno in Atti e uno è in Luca. Ma chi è questo personaggio? Abbiamo detto che è un personaggio reale, ma chi è? Alcuni studiosi, diciamo tra quelli sani, si sono fatti lo stesso interrogativo e sono in disaccordo soprattutto sulla fede di Teofilo. Alcuni pensano che Teofilo fosse un credente, altri pensano che fosse un non credente. E cambia completamente lo scopo di Atti se Teofilo è un credente o un non credente. Io vi dico già che penso e sono convinto che sia un credente, perciò lo considereremo tale, ma vediamo come arriviamo a questa conclusione. Partiamo proprio nel considerarlo un non credente e vediamo molto velocemente tre proposte di questi studiosi che propongono tre scopi diversi. Il primo sostiene che Luca scrive a Teofilo, un non credente, amministratore per Cesare e per Roma, e servendo Cesare, lo scopo di Atti era una specie di difesa della fede cristiana. Luca sta difendendo la fede dei cristiani. Il problema, diciamo subito, che boccia questa tesi è che Luca non scrive come un documento legale. Il libro di Atti è più un racconto storico, una narrativa e non qualcosa di giuridico. Il secondo sostiene lo scopo, dicono che il libro fu scritto per evangelizzare un uomo intelligente e preparato come Teofilo, quindi Atti ha uno scopo evangelistico. In terzo luogo, il libro fu scritto perché forse Teofilo fu influenzato dai giudaizzanti, perciò Luca deve chiarire per dare la verità a Teofilo. E ognuna di queste proposte ha un granello di verità in esso. Teofilo fu amministratore romano, Teofilo era un pagano molto istruito e infine traspare che Luca utilizza proprio tanto spazio a contrastare i giudaizzanti che erano zelanti di far osservare la legge di Mosè. Ma questi credo che non rappresentino lo scopo di Atti. Atti sembra stato scritto più verso un credente per incoraggiare la sua fede. E voglio considerare brevemente quattro proposte di altri studiosi che lo considerano come credente. Il primo sostiene che la fase predominante è la prima frase di Atti 1, cioè lo scopo del libro riguarda un racconto storico fornito da Luca a Teofilo e per noi, per applicazione, per ognuno di noi, per raccontare la nascita della Chiesa. E ci sembra una cosa familiare, Atti sembra che racconti la nascita della Chiesa. Il problema però, quando prendiamo questo scopo per vero, la nascita della Chiesa apostolica è che molto materiale della Chiesa del primo secolo non è presente nel libro. Come abbiamo detto prima, vengono raccontati solo le storie di Pietro e di Paolo. Che fine ha fatto Giovanni, ad esempio, o gli altri apostoli, Giovanni discepolo tanto amato da Gesù? Perché non viene menzionato lui in questo racconto? Il secondo scopo proposto da altri è che questo libro sia stato scritto per provvedere a un modello cristiano, un modello che deve essere copiato pienamente, cioè dobbiamo copiare alla lettera quello che c'è scritto e per capirci dobbiamo ad esempio vendere tutto e mettere tutto in comune perché in Atti c'è scritto così e questo vale per tutto il libro. Il problema in questo caso è che nella maggior parte del libro non ci sono comandi, non ci sono imperativi, ma esortazioni, non c'è materiale prescrittivo né per Teofilo e neanche per noi. Il terzo proposito suggerito è che lo scopo di Atti è dare una specie di escatologia della fine dei tempi per una chiesa in crisi. È vero anche qui che Luca collega il suo racconto all'Antico Testamento, cioè questi dicono che Atti presenta tanto materiale come proclamato da Dio nell'Antico Testamento per dimostrare che l'identità del popolo di Dio è cambiata, cioè la Chiesa ha sostituito Israele. Ma il tentativo anche qui di dimostrare questa transizione tra il popolo e la Chiesa non è lo scopo di Atti, ma è più il risultato del libro. E infine alcuni studiosi dicono che Atti non ha un solo scopo, che ha tantissimi scopi. Ora, spero che non vi abbia confuso con tutte queste interpretazioni, perché nessuna di loro è giusta. La Bibbia ci dona una chiave per capire del perché Luca scrisse Atti, però questa chiave non è in Atti. Come abbiamo già visto in Atti 1, Luca fa riferimento a un evento precedente. Luca parla di tutto ciò che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Cominciò, questo verbo ci suggerisce l'idea che non finì come ho accennato prima, cominciò, ci dà anche l'idea che Luca non finì di raccontare tutto quello che doveva dire a Teofilo. Luca però in Atti non ci dichiara esplicitamente lo scopo né del suo primo libro e neanche del suo secondo. Forse perciò per comprendere lo scopo di Atti, dobbiamo ricercarlo nel Vangelo di Luca. Atti inizia con una specie di ripetizione dello scopo principale presentato nel Vangelo di Luca. Perciò andiamo in Luca 1 e leggiamo i primi quattro versetti. Luca 1. Dice così, dall'1 a 4: poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca ci rende molto chiaro del perché scrisse a Teofilo. Nei primi due versetti, Luca scrive che molti hanno intrapreso a narrare dei fatti che riguardavano la vita di Gesù, e questi racconti erano basati sulle testimonianze degli apostoli e dai testimoni oculari che divennero ministri della parola, per cui questi racconti erano validi. Questi racconti diedero delle informazioni molto accurate riguardo a Gesù e agli apostoli. Ma questi narrativi, come ci fanno capire questi quattro versetti, non risposero al bisogno particolare di Teofilo. Teofilo ha un dubbio atroce che lo assale. Per Teofilo c'era bisogno di qualcos'altro che lo aiutasse a capire. Perciò al versetto 3 Luca dice: è parso bene anche a me di scrivere per ordine. Luca scrive un racconto basato per ordine sulla una ricerca proprio accurata dei fatti che erano successi. Alla fine del versetto 3 dice: eccellentissimo Teofilo. Questa espressione dimostra che Teofilo era di elevata statura. La parola eccellentissimo veniva usata quando si faceva riferimento a ufficiali romani. Perciò Teofilo era probabilmente un credente in una posizione alta del governo romano. E dal versetto 4 Luca ci dona lo scopo. Dice: perché tu, Teofilo, riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Qual è lo scopo quindi sia del Vangelo di Luca che di Atti? Qui Luca enfatizza l'ultima parola nel testo greco è con certezza. In altre parole, dopo che avrai letto tutte queste cose che ti sto scrivendo, tu riconosca la certezza di quello che ti è stato insegnato. Tu riconoscerai con certezza, non avrai più dubbi in base alle parole che ti saranno scritte. Ma qual era il dubbio di Teofilo sulle cose che gli erano state insegnate? Inoltre, chi gli ha insegnato queste cose? Chi è stato il suo insegnante? Luca conosceva bene questo ufficiale dal modo in cui gli scrive ed è molto probabile, possiamo essere quasi certi, che Teofilo era stato evangelizzato da Paolo con Luca presente. Dice: tu riconosca quello che ti è stato insegnato, dice Luca, con certezza. Il Vangelo di Luca, il Vangelo non a caso è più lungo, è più dettagliato di tutti gli altri Vangeli. Luca non lascia nessun dettaglio al caso e vuole eliminare tutti i dubbi di Teofilo e farlo riposare negli insegnamenti che aveva ricevuto. Teofilo era molto istruito, anche sull'Antico Testamento, può darsi che era un proselito prima di diventare un cristiano, perché Luca porterà tanti salmi e tante profezie dell'Antico Testamento, sia in Luca che in Atti, che una persona normale non poteva capire. Luca scrive a lui e lui poteva capire quando userà anche gioielli alla Pentecoste. Perciò Luca ha bisogno di andare indietro nel tempo partendo per ordine da tutto quello che è successo. Inizia a raccontare per ordine quello che Gesù ha fatto in vita, in che modo ha portato la sua parola agli altri, soprattutto alle persone che erano emarginati a quei tempi, come le donne, la prostituta che lava i piedi a Gesù, gli asciuga Zaccheo, o il pubblicano nel Tempio, Marta e Maria nel Vangelo di Luca. C'è proprio l'enfasi su questo, viene esaltato un Gesù che porta il suo messaggio agli ultimi. E poi Luca prosegue in Atti, in che modo i suoi apostoli hanno portato ad altri il messaggio di Gesù, fino ad arrivare a Paolo che è andato in giro dappertutto, fino ad arrivare a Roma in prigione. Alcuni suggeriscono, questa può essere speculazione, però ve lo dico, che Teofilo fosse il custode o l'avvocato, l'ufficiale romano responsabile di Paolo durante la sua prigionia a Roma, ed è stato evangelizzato proprio nell'ascoltare la difesa di Paolo. Ma non vogliamo speculare. Il dubbio invece che possiamo capire di Teofilo è che lui conosceva bene l'Antico Testamento, conosceva gli altri Vangeli, ma in tutti questi scritti, nel piano di Dio, c'erano solo i giudei. Da nessuna parte inoltre si parlava di Paolo. Che c'entra Paolo per portare in giro questo messaggio ai gentili? Che c'entrano i gentili nel piano di Dio? E Teofilo non poteva capirlo né dai Vangeli, né dalle Epistole, neanche dall'Antico Testamento. Sapete qual è il racconto più importante in tutto il libro di Atti? Qual è la narrazione più importante su cui si concentra Luca? Qualcuno potrebbe dire la Pentecoste, vero? Invece no. L'argomento principale del libro riguarda la conversione di Paolo. Luca si sforza di presentarlo 3 volte, con dettagli sempre maggiori. Lo presenta al capitolo 9, al capitolo 22 e lo ripete ancora al capitolo 26, sempre con dettagli più specifici. Luca, partendo con ordine, dimostra attraverso il suo Vangelo che il messaggio predicato dal Signore Gesù è in linea con tutto l'Antico Testamento, e poi nel libro degli Atti dimostra che il messaggio predicato da Pietro è lo stesso messaggio predicato da Gesù, e poi dimostra che il messaggio portato da Paolo è lo stesso messaggio di Pietro e di Gesù. Le predicazioni di Pietro e Paolo sono esaltate in Atti perché sono simili. Ecco perché parla solo di loro due. E poi sapete il secondo argomento principale in Atti qual è? La Pentecoste? No, non è la Pentecoste. Il secondo argomento su cui Luca si concentra tanto è la conversione di Cornelio. Ci sono quasi 2 capitoli che parlano di questa conversione. Teofilo ascolta prima di te un altro ufficiale romano. Qualche decennio di anni fa un centurione è venuto a salvezza. E così lo scopo di Atti è confermare la fede di Teofilo per mostrargli che come pagano e gentile lui era incluso nel piano di Dio. Lui aveva la salvezza e poteva essere certo di averla perché Paolo era stato scelto da Dio per portare il Vangelo ai gentili. Teofilo aveva quei dubbi che potevano essere stati dubbi di tanti altri gentili di quell'epoca, dei dubbi che potremmo avere anche noi se non avessimo il Vangelo di Luca e il libro degli Atti degli Apostoli. Ecco che abbiamo le risposte a quegli attacchi che abbiamo visto prima. Luca dimostra non solo che il cristianesimo è vero e autentico, ma ci spiega del perché nella Chiesa ci sono pochi giudei, perché loro hanno continuamente rifiutato il messaggio del Vangelo, sia da Gesù che era in vita e sia dopo la sua ascesa. Luca inoltre dimostrerà a Teofilo che la Chiesa non doveva vivere come i giudei. Per i pagani non ci doveva essere la circoncisione, i giudei convertiti non dovevano più ubbidire alla legge. Perciò Atti non è un libro prescrittivo, ma descrittivo. Non ci sono ordini diretti alla Chiesa, ma è un libro di narrazione, quindi sarà prescrittivo solo dove troveremo imperativi e se quello che viene raccontato è prescrittivo solo se sarà confermato dalle epistole. Ed essendo un libro di narrativa non ci farà mancare tanti aspetti dottrinali, tanto del nostro statuto dottrinale, che adesso è anche sul sito, lo ritroveremo in Atti. Avremo delle convinzioni dottrinali più forti. Luca, abbiamo letto nel suo Vangelo, dice a Teofilo: perché tu riconosca con certezza tutte le cose che ti sono state insegnate. In questa narrazione troveremo tantissima dottrina delle cose insegnate a Teofilo, che lui aveva avuto modo di imparare. Troveremo anche tanta teologia. Troveremo la sovranità di Dio, le lezioni di Dio, conosceremo meglio il piano di Dio per Israele e per le nazioni. Conosceremo meglio cosa significa, che cos'è la testimonianza apostolica su cui si basa la fede cristiana, eccetera, eccetera. E verranno esaltati attributi di Dio, di Gesù e soprattutto dello Spirito Santo. E tra questi attributi non poteva mancare il giudizio di Dio, che vedremo al capitolo 5 su Anania e Safira, o al capitolo 12 sul re Erode Agrippa. Ora però non abbiamo ancora finito, perché voglio ancora parlare brevemente del perché ci sono pochi giudei nella Chiesa in questo momento di transizione, in questi 30 anni e anche oggi. Guardando Atti 1, Luca dice: nel mio primo libro Teofilo ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare. Luca racconta le cose di Gesù fino al giorno che fu elevato in cielo. Lo vedremo meglio la prossima volta, ma la seconda parte del versetto 6, nella seconda parte c'è scritto: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Gesù dice di no, che non spetta a loro saperlo. E il versetto ci fa comprendere che ci sarà un giorno in cui questo regno sarà ristabilito e sarà ristabilito da Gesù stesso. Atti ci racconta di quello che Gesù sta facendo oggi, che sta facendo dal cielo, e c'è un momento attraverso il suo spirito, c'è un momento di transizione che va tra l'ascesa di Gesù in cielo fino al suo ritorno, come dice il versetto 11, dice che finché non ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. In tutto questo periodo di transizione, Teofilo poteva capire, anche noi, che il messaggio di salvezza è per le nazioni. Gesù non a caso, in Luca, ma anche in Atti, mostra che gli ultimi saranno i primi, sia in Atti che in Luca. Andiamo brevemente alla conclusione di Atti, al capitolo 28. Vediamo che i giudei, capitolo 28, versetto 28, quindi 28-28, vediamo che i giudei ancora rifiutano il messaggio. E dal versetto 28 Paolo dice: sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed esse presteranno ascolto. Ecco, Teofilo, che puoi riposare. Oggi è il tempo delle nazioni e dei gentili, e poi sarà restaurato il regno a Israele. Questa è la conclusione che possiamo affermare con sicurezza quando mettiamo insieme il libro di Luca, il Vangelo, e di Atti. Lo scopo è distogliere ogni dubbio di Teofilo che il messaggio predicato da Paolo è autentico e può vivere sia lui che tutti i popoli che hanno ricevuto questo messaggio con la piena gioia della salvezza. Ed in secondo luogo, adesso puoi vivere in ubbidienza a tutti gli insegnamenti che si sono stati dati, perché sono veri, tu riconosca con certezza. Ora, prima di salutarci, voglio riconsiderare il titolo esatto che dovremmo dare a questo libro. Brevemente voglio in 2 minuti vedere alcuni versetti di Atti che enfatizzano l'opera dello Spirito Santo, non come fanno i carismatici, ma le imprese, come abbiamo detto all'inizio, dello Spirito Santo. Atti 1:8 dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Chi avrebbe dato potenza agli apostoli? Lo Spirito Santo. E dove sarebbero arrivati grazie all'opera dello Spirito? All'estremità della terra. Teofilo, ascolta, questo era nel piano di Dio. Atti 2:4. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ancora vediamo il soggetto che opera. Lo Spirito, l'opera dello Spirito, lo Spirito dava loro di esprimersi. Atti 4:8. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani. Pietro parlò perché era pieno di Spirito Santo, non perché era il miglior uomo della terra. Anche se non lo vediamo adesso, Stefano, il primo martire, quando subì il suo martirio, era ripieno di Spirito Santo. Atti 8:29, lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Lo Spirito decise di portare la salvezza a quell'etiope. Non fu Filippo che decise questo, ma fu lo Spirito. Quindi Teofilo, ascolta. Ed infine un altro piccolo contesto, e qui vi chiedo di andare insieme. Atti 16, siamo stati prima, versetto 6. Atti 16, vedremo i versetti 6 e 7. Dice: poi attraversarono la Frigia, la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Chi aveva impedito a Paolo di andare in Asia? Lo Spirito Santo. Versetto 7. E giunti ai confini della Misia, cercavamo di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Ancora lo Spirito li ha bloccati. Quindi Paolo, come Pietro, portavano di salvezza e operavano grandi miracoli, non perché erano superuomini, ma perché erano strumenti nelle mani del Signore. Dio si stava servendo di loro. Teofilo, ascolta. Ed anche noi dobbiamo ascoltare per applicazione, e ci fermiamo qui, ci avviciniamo a concludere. Come abbiamo detto all'inizio, questo libro si dovrebbe chiamare Gli Atti o le Imprese, non si dovrebbe chiamare Gli Atti e le Imprese degli Apostoli, ma Gli Atti e le Imprese dello Spirito Santo, che ha utilizzato alcuni apostoli per mostrare in che modo la salvezza è arrivata ai gentili. E abbiamo iniziato all'inizio parlando dell'importanza della storia, soprattutto per quanto riguarda la sfera spirituale, nel nostro caso di oggi, quella cristiana, e apparentemente non ci sono tante applicazioni per noi oggi. In realtà abbiamo visto che il cristianesimo è autentico. Perciò se il cristianesimo è autentico, vuol dire che non abbiamo scuse per non camminare come esso ci indica, per non vivere una vita cristiana in ubbidienza al Signore. Abbiamo la certezza che le cose che ci sono state insegnate, che conosciamo già, sono vere, perciò dobbiamo applicarle. Pietro e Paolo, è vero che sono stati guidati dallo Spirito Santo, ma loro non si sono opposti all'opera dello Spirito, li hanno ubbidito fino alla fine della loro stessa morte, e sono andati dove lo Spirito li voleva mandare. E tu, da quale parte stai andando? Stai andando dove lo Spirito Santo ti dice di andare o stai andando da tutta un'altra parte? Il libro di Atti ci spingerà a cambiare le nostre vite per camminare più come vuole Dio, perciò l'applicazione per noi è ancora una sana riflessione su come stai conducendo la tua vita cristiana. E ognuno è chiamato a riflettere su se stesso. Giovedì condivideremo questa applicazione. E inoltre, in che modo il sermone di oggi ti ha parlato, cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa, se ci sono dubbi. E voglio terminare rileggendo il versetto che Davide ci ha portato nell'introduzione. Ho scritto una cosa diversa, ma è la stessa cosa. Leggo Luca 6,46 che dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, oggi ci hai fatto iniziare a gustare la profondità di questo libro, Signore, un libro che personalmente, Signore, ho potuto gustare e che ogni volta che mi avvicino, Signore, posso gustare meglio. Ma Signore, questo aumenta la nostra responsabilità. Ti prego che questo libro possa servire, Signore, a cambiare sempre di più le nostre vite per farle simili a Cristo e in ubbidienza, Signore, al mandato che hai lasciato prima in mano agli Apostoli, ma hai affidato alla Tua Chiesa, Signore, di raggiungere i perduti in tutto il mondo. Perciò, Signore, che ognuno di noi possa riflettere sulla propria vita, se in questo momento sta servendo, se si sta lasciando guidare dallo Spirito Santo, in ubbidienza a quello che conosciamo nella Tua parola, che la Tua parola è vera e reale, e perciò, Signore, non basta chiamarti Signore, Signore, ma dobbiamo obbedire a quello che ci chiami a fare. Signore, parla ai nostri cuori, benedici questa Chiesa, benedici il futuro di questa Chiesa e che le nostre vite, Signore, possano allinearsi sempre di più a Tuo Figlio per portarti l'onore e gloria che solo a Te spetta. Nel nome di Gesù. Amen.